Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Attacco notturno di droni su Odessa. Ieri il pesante attacco su Sumy con 34 vittime. Trump: orribile, ma forse è stato un errore. Zelensky lo invita a vedere di persona il dramma della guerra. Dazi: la Cina blocca l'export di terre rare e minerali strategici. Il presidente americano minaccia misure sui semiconduttori. Addio a Mario Vargas Llosa, lo scrittore peruviano, Nobel per la letteratura, è morto a Lima, aveva 89 anni. Aiutò Messina Denaro in carcere, una maestra di 40 anni e l'ennesima amica del capo mafia. Maltempo in arrivo sull'Italia, perturbazioni tra oggi e domani, poi da mercoledì atteso un ciclone con freddo e piogge forti. Calcio, Serie A, il Napoli questa sera è impegnato a Empoli per il posticipo. Buongiorno Alessio Maurizio dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24. Dunque, non si fermano gli attacchi russi sull'Ucraina dopo quello pesante nella Domenica delle Palme a Sumy, che ha provocato 34 vittime e che ha suscitato indignazione anche da parte della Casa Bianca. Nella notte nuovi raid ci sono stati su Odessa, mentre il presidente ucraino Zelensky ha invitato il suo omologo americano Trump a vedere di persona il dramma della guerra nel suo paese.
Non c'è traccia sui mezzi di informazione russi di quanto avvenuto domenica nella città ucraina di Sumy, colpita alle 10:15 del mattino da due missili balistici che hanno ucciso 34 persone, ferendone più di 100. Un altro orribile e vile attacco russo nel giorno sacro della Domenica delle Palme, ha commentato la premier Giorgia Meloni, unendosi alla condanna dei leader occidentali, che sottolineano come l'attacco sia l'ennesima dimostrazione del disinteresse di Vladimir Putin a negoziare la conclusione della guerra, malgrado la disponibilità a Washington della nuova amministrazione Trump. Venerdì scorso a Pietroburgo l'inviato di Trump Witkoff aveva trascorso più di 4 ore con Putin, senza apparentemente alcun passo avanti concreto. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è così rivolto a Trump, invitandolo in Ucraina. «Per favore, venga a vedere», ha detto. «Prima di prendere qualunque decisione, venga a vedere la gente, i soldati, gli ospedali, le chiese, i bambini uccisi. Capirà con chi abbiamo a che fare». «Quello di Sumy è stato un attacco terribile», aveva commentato Trump, aggiungendo però «mi hanno detto che è stato un errore». Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore.
E ora facciamo il punto anche sulla situazione in Medio Oriente con i raid israeliani a Gaza. È morto il bambino rimasto ferito in un bombardamento, quello che ha coinvolto l'ospedale Al-Ali di Gaza City. E mentre cresce il dissenso verso Netanyahu anche all'interno dell'esercito israeliano, il governo israeliano offre 45 giorni di tregua in cambio del rilascio di 10 ostaggi.
Qualcosa nella società israeliana sta cambiando, dice Dan Eliav, ex soldato di Israele, che ha firmato assieme ad altri 169 riservisti del programma d'élite di ricerca e sviluppo dell'esercito israeliano una lettera in cui chiedono la fine della guerra e il ritorno degli ostaggi. Nel testo i firmatari sostengono l'appello lanciato la scorsa settimana da circa 1000 membri dell'aeronautica militare. E mentre cresce in Israele la critica verso il governo, Israele ha avanzato verso Hamas la proposta di 45 giorni di tregua per il rilascio di 10 ostaggi. Un alto funzionario di Hamas ha dichiarato alla TV libanese Mayedin che l'organizzazione ha ricevuto la proposta e ora la sta esaminando. In tutto questo si è saputo che è morto il bambino rimasto ferito nel bombardamento da parte di Israele dell'ospedale Battista Al-Ali di Gaza City. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora la questione dei dazi, perché intanto la Cina ha deciso come contromisura di bloccare l'export di diverse terre rare e anche materie critiche, mentre il presidente americano Donald Trump poco prima aveva avvertito che la prossima settimana ci saranno dazi sui semiconduttori.
Stati Uniti e Cina duellano sui dazi. Pechino, scrive il New York Times, ha sospeso l'export di diversi elementi critici delle terre rare, metalli e magneti, minacciando il blocco delle forniture all'Occidente di componenti essenziali per l'industria bellica, elettronica, automobilistica, aerospaziale, dei semiconduttori e di una vasta gamma di beni di consumo. Il governo cinese, spiega il quotidiano statunitense, sta elaborando un nuovo sistema di regolamentazione che, una volta entrato in vigore, potrebbe impedire definitivamente alle forniture di raggiungere alcune aziende, tra cui gli appaltatori militari americani. Trump, intanto, avverte che la prossima settimana annuncerà nuovi dazi sui semiconduttori. Le tariffe, dice Trump, entreranno in vigore in un futuro non lontano. E sui social il presidente degli Stati Uniti bolla come fake news la sospensione delle tariffe sui chip diffusa venerdì. Nessuna eccezione, chiarisce Trump. Le tariffe sui chip erano al 20% e stiamo facendo una valutazione in relazione alla sicurezza nazionale. Il presidente chiede di riportare la produzione negli Stati Uniti e alla Cina dice non saremo vostri ostaggi, ma la gestione dell'economia e dell'inflazione non piace agli statunitensi. Trump è in calo nei sondaggi. Secondo una rilevazione CBS YouGov, il 53% degli americani boccia il presidente. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Tenere unito il fronte occidentale, non farsi stritolare dalla Cina. La premier Giorgia Meloni vola a Washington giovedì per cercare una sponda per arginare i dazi americani. Non va a trattare per l'Italia, non va con il cappello in mano, precisa il ministro degli esteri Antonio Tajani. La situazione è migliorata e la presidente del Consiglio spingerà per arrivare a dazi zero. Cautela da parte della Lega per il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. È un negoziato non semplice e serve un compromesso. Per Matteo Salvini deve prevalere la linea del buon senso.
Il governo italiano ha sempre tenuto, non inseguendo gli ultra di Parigi o di Bruxelles che parlano di bazooka, di controdazi, di guerre commerciali, l'Italia ha una posizione di dialogo e di confronto fra Europa e Stati Uniti. Non si può aprire la guerra commerciale dei dazi.
Attacca dall'opposizione Matteo Renzi di Italia Viva che dal viaggio di Meloni nascerà un accordo. America-Europa è una fake news. Per Riccardo Maggi di Più Europa la premier doveva venire a riferire in Parlamento. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Lutto nel mondo della letteratura per la morte dello scrittore Mario Vargas Llosa, peruviano, naturalizzato spagnolo, premio Nobel per la letteratura. Aveva 89 anni.
Negli anni 60 e 70 fu protagonista del cosiddetto boom latinoamericano che diede grande visibilità internazionale agli scrittori del Sud America. Mario Vargas Llosa è stato romanziere, saggista e giornalista, premio Nobel nel 2010. Il suo primo romanzo, datato 1963, La città e i cani, ambientato in un collegio militare di Lima che lui stesso aveva frequentato, scatenò le proteste dei militari peruviani e fu addirittura bruciato. Le sue opere hanno spesso incarnato l'idea della letteratura come impegno civile, basti pensare a un altro suo successo come Conversazione nella cattedrale, dove la cattedrale è un locale piuttosto malfamato, nel quale ha messo in luce gli orrori politici e le contraddizioni umane. Non sono mancate opere umoristiche grottesche come La zia Giulia e Lo scribacchino, ispirato alla sua storia d'amore con una zia acquisita. Una produzione letteraria articolata, dunque, come la sua vita politica. Vicino al comunismo, quando prese le distanze dal marxismo, si allontanò anche dall'amico di sempre García Márquez, celebre La foto del pugno, e finì per abbracciare il neoliberismo, arrivando a candidarsi alle presidenziali peruviane nel 1990. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagini al momento senza indagati o ipotesi di reato in relazione ad un esposto presentato da un professore universitario di Brescia sul percorso accademico della ministra del Lavoro Marina Calderone presso il Link Campus University, in particolare il professor Saverio Regasto, ordinario di diritto pubblico comparato, chiede ai PM nell'esposto, in cui sono allegate notizie di stampa, di accertare se i titoli acquisiti nel 2012 e 2016 dalla ministra siano frutto di irregolarità e nel caso possano configurare ipotesi di reato. Nei giorni scorsi però la ministra si era detta serena per il suo percorso che aveva definito assolutamente limpido e corretto. Continuano invece a riservare sorprese le indagini sulla latitanza di Matteo Messina Denaro, arrestata una insegnante, una maestra di 40 anni. Sentiamo.
Insegnante in una scuola di Mazara del Vallo, Floriana Calcagno, 40 anni, è la nipote del boss Francesco Luppino, è accusata di favoreggiamento aggravato e procurata in osservanza della pena. Avrebbe aiutato Messina Denaro nelle fasi finali del suo lungo periodo di latitanza, durato dal 1993 al 2023. Poco dopo l'arresto dell'uomo, Calcagno si era presentata spontaneamente in procura, dicendo di aver avuto una breve relazione con lui, conosciuto in un supermercato sotto falso nome e senza sapere che fosse un boss. Raccontò di essere stata a casa sua solo una volta e di averlo poi sentito tramite messaggi e telefonate. Secondo l'accusa, invece, il suo ruolo sarebbe stato ben altro. Agli atti dell'inchiesta sono finite decine di foto che la ritraggono in compagnia del capo mafia, al quale avrebbe assicurato aiuto e supporto morale e materiale, consentendo anche, attraverso un sistema di staffetta e scorta con la propria vettura, di spostarsi da un comune all'altro. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ci spostiamo in Campania. È stato fermato un 17enne per l'omicidio del ragazzo di 19 anni, Davide Carbisier, ucciso all'alba di ieri in una sala slot nel Casertano.
Dopo poche ore di indagini si è arrivati al fermo di un 17enne. Nella tarda serata di ieri il giovane ha deciso di presentarsi spontaneamente ai carabinieri, secondo quanto si apprende. In un comunicato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli ha confermato che è stato emesso il decreto per un minore gravemente indiziato dell'omicidio di Davide Carbisiero, 20enne di Succivo, comune della provincia di Caserta, commesso ieri mattina all'interno di una sala slot in un altro comune del Casertano, a Cesa. La vittima è stata ritrovata intorno alle 7 del mattino nella sala da una persona che ha allertato i carabinieri. Contro il 20enne incensurato è stato sparato un colpo mortale che lo ha raggiunto alla giugulare. Il 17enne al momento è stato condotto al centro di giustizia minorile di Napoli in attesa dell'udienza di convalida del fermo. Intanto si lavora ancora per ricostruire esattamente la dinamica dei fatti, per cui potrebbero risultare utili anche immagini di videosorveglianza e per comprenderne il movente. Al momento risultano aperte tutte le ipotesi. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
Uno sguardo al meteo adesso, perché si prospetta una settimana di pioggia con due ondate cicloniche che colpiranno la penisola tra stasera e giovedì. Già oggi previste forte piogge su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta. Un secondo peggioramento però è previsto tra mercoledì sera e giovedì, con precipitazioni ancora più intense che toccheranno tutto il nord, poi anche la Toscana, il Lazio e la Sardegna. Un parziale miglioramento dovrebbe arrivare però venerdì. 13:12, siamo allo sport con il weekend sportivo, poi stasera c'è un prolungamento con la Serie A che gioca il posticipo. Giovanni Capuano.
Sì, weekend molto ricco di sport che non si è ancora concluso. Questa sera ore 20:45, Napoli contro Empoli, lo stadio Diego Maradona completamente esaurito, Napoli che gioca per tornare a meno 3 dall'Inter che sabato ha battuto il Cagliari 3-1 e si sta preparando alla sfida di mercoledì sera di Champions League contro il Bayern di Monaco. È stata una domenica senza grandi scossoni di classifica, le big hanno vinto, l'Atalanta ha battuto il Bologna, è finito in pareggio 1-1 il derby tra Lazio e Roma, di cui si discute anche per gli scontri che ci sono stati con la presa di posizione del Viminale, che ha annunciato una nuova stretta per contrastare i fenomeni di violenza intorno alle manifestazioni sportive. E poi è stato un weekend ricco di motori, c'è stata la vittoria di Piastri in Formula 1 con la Ferrari giù dal podio, quarto Leclerc e quinto Hamilton, c'è stata la MotoGP, la terza vittoria in 4 gare di Marc Marquez, ma Pecco Bagnaia, anche grazie alla penalizzazione di Vignales, ha rimediato un secondo posto, che significa poter limitare i danni nella classifica mondiale. A proposito di MotoGP, è più grave del previsto la caduta del campione del mondo Jorge Martin, che rientrava dopo aver saltato le prime prove di questa stagione. Martin si è provocato la frattura di 6 costole e un pneumotorace ed è tuttora ricoverato in ospedale. E poi è stato il fine settimana della finale di Lorenzo Musetti a Monte Carlo, una finale conclusa con una sconfitta in 3-7 da Carlos Alcaraz, ma questa mattina Musetti è diventato numero 11 nella classifica mondiale. E a proposito di sport, abbiamo raccontato ieri la vittoria di Mathieu Van Der Poel nella Parigi-Roubaix, oggi c'è uno sviluppo perché si è costituito il tifoso che nel corso di uno dei tratti di pavé ha lanciato una borraccia in faccia all'olandese rischiando di farlo cadere. Immagine che ha fatto il giro del mondo, l'uomo si è costituito dicendosi pentito.
Grazie Giovanni Capuano, ci seguiamo più tardi con tutti i convocati, 13 e 14, siamo al break, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto giorno.
Eccoci qua, 13 e 16 minuti di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Ripartiamo dall'Ucraina, perché come avete sentito anche nella prima parte di Effetto Giorno, non si ferma l'offensiva russa dopo l'attacco, quello nella domenica delle Palme a Sumy, che ha provocato almeno 34 morti e oltre 120 feriti. Ieri le sirene hanno risuonato anche a Odessa, ci sono stati dei droni che hanno colpito la città e sempre in queste ore, insomma, questo attacco di Sumy è stato veramente molto pesante, la popolazione civile, persino il presidente americano Trump ha commentato prendendo con più nettezza un po' le distanze dalla posizione di Mosca, dalla Russia, dicendo beh è stato orribile, anche se poi ha aggiunto mi è stato detto che forse è stato un errore. Oggi Zelensky ha replicato invitando Trump ad andare in Ucraina a vedere di persona quello che sta succedendo. In collegamento con Odessa saluto e ringrazio soprattutto Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera. Buongiorno Lorenzo, ben ritrovato.
Sì, grazie, buongiorno. Interessante il commento che hai fatto, persino sì. Trump, vedi? Sì. È l'indice dei tempi che corrono.
Purtroppo sì, purtroppo sì. Torniamo, io leggo da oggi, sul Corriere di oggi, le tue parole. Tu scrivi: il primo missile alle 10 e 11 minuti, l'altro alle 10 e 13, apposta per massacrare chi prestava soccorso. Torniamo un po' a questo pesante attacco di ieri e poi anche alle ultimissime notizie, Lorenzo Cremonesi.
Ah sì, questa non è la prima volta, bisogna dire, che i russi usano queste strategie del massacro. A me ricordano molto Baghdad, il terrorismo sunnita nel 2003, 2004, 2005, cioè l'idea di fare una prima esplosione, arrivano i soccorritori nell'arco di 1, 2, 3 minuti e la seconda che massacra ancora più gente. Infatti io ieri parlando con Sumy, tra l'altro conosco una persona da parecchio tempo che mi ha veramente aiutato, e lui dice che proprio che il maggior numero delle vittime è stato con la seconda, perché naturalmente la gente corre per portare soccorso e poi esplode. Quindi i russi possono dire quello che vogliono, ma questo è una bella posta, hanno mirato proprio lì, in questa che si chiama la via di San Pietro e Paolo, vicinissimo alle chiese, nel giorno della domenica di Pasqua, quando la gente andava a messa. Tra l'altro in generale, lo posso testimoniare anche oggi, ma tutto il tempo i russi quando attaccano le città, non sempre ma in generale, attaccano di notte. La grande maggioranza degli attacchi, sia di missili che di droni, avviene nelle ore notturne, specialmente quando c'è coprifuoco. Invece era in pieno giorno, proprio alle 10, quando la gente stava andando alle messe. Quindi quella, la lettura che viene fatta da tutti, devo dire, qui in Ucraina, che era fatta per massacrare, per terrorizzare, per spaventare, per minacciare.
Ecco, gli attacchi contro Sumy, ma anche quelli contro Kharkiv negli ultimi tempi, sono due città di frontiera, insomma molto vicine, molto molto vicine alla frontiera con la Russia. Sempre dal tuo articolo di oggi io leggo una testimonianza di un cittadino ucraino che dice: la verità è che i soldati di Mosca sparano sulla gente perché vorrebbero scatenare il panico e spingere i patrioti ucraini a scappare e andarsene per poi essere sostituiti con i russi.
Infatti, devo dire, attenzione, guardate la cartina che il Corriere ha messo in terza pagina, se non erro, voi vedrete che queste regioni, cioè Sumy e Kharkiv, che erano state invase dalla Russia nella prima o i mesi di guerra del 2022, non fanno parte delle quattro regioni che Putin dice devono essere russe in ogni negoziato di pace, dove che loro hanno già parzialmente invaso, sono fuori. Quindi l'idea che loro attacchino in questo modo, l'idea che cerchino ancora una volta di fare il transfer di popolazione, di buttare via tutti gli ucraini patrioti, diciamo così, per poi metterci dei russi, fa parte di questa grande paura degli ucraini che è denunciata da Zelensky fin da prima della guerra, cioè la Russia non vuole soltanto delle conquiste territoriali, questo è un messaggio indirizzato a Trump, vuole una sorta di Bielorussia bis, vuole il controllo della sovranità del nostro paese, vuole il controllo dell'Ucraina, a prescindere e oltre le quattro regioni di cui stiamo parlando. Quindi questo messaggio molto secco a Trump, e giustamente voi avete sottolineato questo Trump riottoso che prima di condannare Putin duramente, veramente ci vogliono chissà quanti altri massacri, e quindi questo invito che Zelensky tra l'altro lo ha fatto parlando alla CBS, quindi parlando a un grande media, a una grande televisione americana, vieni qua a vedere, vieni a vedere cosa i russi fanno. E ancora un ultimo dato, questo è un dato delle Nazioni Unite, il numero dei civili ucraini morti, feriti dall'inizio, diciamo così, di questa farlocca, di questa ingegnata male negoziato, mediazione americana, il numero degli ucraini, delle vittime è raddoppiato.
Bene, io mi fermo qua, ringrazio Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera a Odessa in questo momento. Giusto il tempo per aggiungere che c'è anche una dichiarazione del ministro degli esteri italiano, Antonio Tajani, che dice non so se si sia trattato di un errore, ma è inaccettabile. Una dichiarazione, diciamo, che cito solo perché lascia anche lui il margine, questo margine su questo possibile errore. Ma avete sentito il racconto dell'inviato, insomma, due attacchi, due missili uno dopo l'altro, in quel modo non sembra proprio che si sia trattato di un errore, sembra invece una tecnica proprio per colpire più civili possibile. E insomma, ancora una volta dico, dobbiamo ringraziare gli inviati, che sono gli inviati di guerra, perché ci ricordano che tutto questo dramma non può davvero mai essere, diciamo, banalizzato, un po' mai diventare una cosa banale a cui ci si abitua, perché purtroppo ci si abitua anche, soprattutto stando lontani, alla guerra. Io parlo per quanto riguarda il nostro lavoro, il racconto che se ne fa, ma insomma va bene. Adesso invece ci occupiamo di una questione, diciamo, più italiana, ma che ci porta comunque all'estero, a Osaka, dove è in corso la presentazione, è stata svelata la torcia olimpica a Osaka, la torcia olimpica delle Olimpiadi di Milano Cortina, alla presenza del ministro degli esteri italiani, che ha compiuto, lo sapete perché in questi giorni ne abbiamo parlato abbastanza, un viaggio in Asia, anche per cercare di rilanciare un po' il partenariato commerciale. Qua stiamo parlando più che altro di questioni appunto commerciali, di economia e di dazi. Io saluto Carlo Marroni, inviato del Sole 24 Ore. Buongiorno Carlo, ben ritrovato.
Buongiorno a voi, qui è sera, ma è lo stesso, caro Alessio. Ciao.
Buonasera. Allora, intanto partiamo da questo aspetto anche un po' folcloristico, se vogliamo. Insomma, per l'Italia è una bandiera, una vetrina questa qua di Osaka, perché poi la torcia olimpica è stata svelata lì, ma è stata poi presentata, se ho capito bene, in un doppio evento a Milano, diciamo più vicina al luogo dove poi si svolgeranno le Olimpiadi, Carlo.
Sì, era in collegamento, diciamo, sia Milano che Osaka, dove c'erano campioni e campionesse olimpiche e paralimpiche, sia a Milano che a Osaka. Osaka è nel padiglione italiano inaugurato ieri, un padiglione, un'opera architettonica importante, dove, insomma, diciamo che il cuore sarà il cuore, diciamo così, di questa spinta nell'Indo-Pacifico e in questo caso nel Giappone per le nostre esportazioni, che in Giappone sono molto elevate, soprattutto nella fascia alta, nella cosiddetta alta gamma, quindi nei prodotti di alta qualità, soprattutto nella moda, nell'agroalimentare. Le torce olimpiche sono state particolari, sono state spiegate, sono sostenibili, pesano un chilo, sono praticamente, l'ho messo anch'io un attimo, sono leggerissime. Molto belle. Questo è, diciamo, il punto di Milano Cortina di oggi. E ieri del Giro d'Italia si è parlato del Giro d'Italia, c'era proprio la Coppa del Giro d'Italia, è stata presentata lì, un evento sempre al padiglione, perché lo sport italiano è molto conosciuto nel mondo, non è solo il calcio, calcio è forse quello più noto, ma in realtà poi c'è il Giro d'Italia amatissimo e lo sci lo stesso. Quindi questo è un po' il senso di poi prescendere poi sulle questioni politiche. È chiaro che questa è una strategia anti-dazi, questi dazi che al momento sono sospesi. La Meloni, l'avete raccontato immagino ampiamente, sì, che sarà tra pochi due giorni appunto a Washington, in una fase in cui ancora non si capisce, forse non lo capiscono neanche gli stessi americani, se questi 90 giorni poi saranno tali o meno, e comunque la UE ha sospeso. Però quindi il messaggio del governo italiano, che come è noto è abbastanza vicino o comunque non ostile a Trump in maniera dichiarata, anzi in realtà neanche dichiarata, e quindi l'idea è, dice, teniamo l'alleato americano il più possibile, però apriamo, spingiamo su altri mercati più di quanto non abbiamo fatto. E l'Asia, Giappone, che è un mercato maturo, e mercati più emergenti come può essere il Vietnam o altri paesi, diciamo, dell'area. Sicuramente l'India, c'è stata una missione subito prima, immagino l'avete raccontata, c'è sì, stata
però
una missione
punto,
in India prima del Giappone.
A questo punto farei un pochino il punto conclusivo, no? Anche su questo, perché effettivamente questa la tappa più importante forse è stata in India. Gli italiani, dove era stata Ursula von der Leyen, diciamo, nel suo primo missione all'estero da presidente della commissione, seconda commissione guidata da lei, e quindi diciamo questo tentativo di diversificazione anche per quanto riguarda l'Italia, c'è un bilancio che si può fare, gli accordi che sono stati fatti, giusto per chiudere il cerchio, Carlo Marroni.
Allora, in India sì, nel senso che ci sono stati degli incontri istituzionali molto forti. L'accordo, il super grande accordo tra l'Unione Europea e l'India, è, come dire, una cosa che sta arrivando, starebbe arrivando, però non è che è stato, diciamo, non è stato chiuso. In India ci sono stati dei contatti bilaterali molto intensi e degli accordi. In Giappone è più una questione, più, diciamo, più che col paese Giappone, che è importante, più l'Expo, che sarà come una vetrina a Monte, ci saranno 30 milioni di visitatori, di cui una parte importante giapponese, ma non solo, e quindi ci sarà tutto il mondo che verrà all'Expo di Osaka, e quindi, diciamo, questa è l'idea, tutto il mondo, soprattutto del mondo dell'Indo-Pacifico fino all'Australia, e sono tutti i mercati dove noi insomma, l'Italia vuole spingere, soprattutto per la parte di alta gamma, come dicevamo, ma non solo, anche la tecnologia, le navi. Chiudo su questo. Oggi Tajani, c'ero anch'io, ha visitato una nave della Marina Militare, una fregata FREMM, che è considerata una punta di diamante della produzione navale. È una nave militare, mi rendo conto che non sempre cose militari piacciono, ma è comunque una produzione. Tra l'altro fa missioni di pace spesso, quindi sono salito su una fregata che non ha mai sparato contro un'altra nave, quindi questo è un fatto, diciamo, che va ricordato.
Che può essere sottolineato, certo. un'ultima cosa, Carlo Marroni, prima di salutarci. Tajani ha detto anche abbiamo ricevuto la richiesta da parte delle parti interessate, Stati Uniti e Iran, di ospitare i negoziati a Roma, perché è ripartito questo dialogo tra gli Stati Uniti e l'Iran molto importante, che riguarda anche la questione nucleare, e questa notizia che l'Italia si è fatta avanti o è stata, diciamo, cercata per ospitare questi dialoghi, che credo fino ad ora siano stati fatti in Oman, è arrivata come una sorpresa? C'è stato qualche altro particolare che ha fornito Tajani a voi che eravate lì?
Allora sì, la notizia è venuta fuori sostanzialmente da qua. Tajani molto attentamente ha fatto le dichiarazioni, insomma, pubbliche, molto attente come sempre. Insomma, in realtà l'Italia ha un ruolo attivo in questa vicenda, perché i negoziati, appunto, come dicevi, Iran, Stati Uniti sul nucleare, con la mediazione dell'Oman, che ormai va avanti da tempo, questa mediazione dell'Oman, e tutti gli incontri si erano tenuti sostanzialmente in Oman, nella capitale Muscat, in qualche parte, ma anche negli Stati Uniti in parte, ecco, Roma si è offerta come Roma, l'Italia si è offerta come, perché la dichiarazione ufficiale è abbiamo dato la disponibilità, in realtà è un ruolo più attivo quello dell'Italia, insomma, ecco, quello si è capito abbastanza bene. Non è che l'Italia partecipa ai negoziati, però in qualche modo, dando l'ospitalità, vuole anche in qualche modo dare un contributo a questa iniziativa che è ripartita. Quindi questa è la notizia di stasera, in effetti tra tutte in cui di politica è sicuramente la principale, in un giorno in cui, se questo sarà, cioè sabato, sì, a Roma è previsto l'arrivo del vicepresidente Vance.
Certo.
A Roma, non con visita ufficiale, ma in visita semi privata, perché vorrebbe andare a pregare in Vaticano, e non so se il Papa finalmente lo riceverà, questa è la mia idea, ma questa è solo la mia idea, ma insomma, e quindi sarà
un'idea informata, visto che sei vaticanista tra l'altro del Sole 24 Ore.
No, ma ti ringrazio, no, ma è che dubito che insomma il Papa riceva, però questo lo si vedrà in realtà. Però sicuramente sabato, se è così, Roma sarà in quel giorno sarà una capitale del mondo abbastanza al centro dell'attenzione.
Importante. Va bene, io ringrazio Carlo Marroni, inviato del Sole 24 Ore a Osaka. Ci fermiamo qua, giusto un'ultimissima notizia che riguarda, abbiamo parlato delle torce olimpiche presentate, svelate a Osaka, presentate a Milano. C'era anche Malagò che ha fatto alcune dichiarazioni. Malagò che potrebbe essere, diciamo, vicinissimo all'annuncio, all'addio al CONI, perché proprio in queste ore ci sono convocate giunta e consiglio nazionale del CONI, non è previsto un terzo mandato, quindi potrebbe essere questa una giornata anche significativa da questo punto di vista. Break, ritorniamo tra pochissimo.
Effetto giorno.